Allora, no, dicevo, ho fatto un lavoro piuttosto breve, sono partita, intanto parlo, ci guadagniamo tempo. Sono partita con il mio collega Luca Battistelli, che viene dal professionale di Terni, e siamo andati a visitare questo pet show edizione 2018. È stata un'impresa, perché nonostante avessimo preso i contatti qui dall'Italia, poi alla fine quando siamo arrivati là ci siamo trovati una organizzazione mega galattica, ci hanno rimbalzato i primi due giorni, non ci volevano neanche firmare l'accordo, poi alla fine per disperazione ce l'hanno firmato perché eravamo sempre là.
Con due dita.
Più o meno come noi.
Ok, allora questi, siamo andati dal 24 al 27 gennaio ed è stata un'esperienza molto bella. Abbiamo partecipato ad una fiera, quindi stava a noi un po' selezionare, abbiamo fatto un progetto in partenza di guardare gli stand, quelli più interessanti, guardando diciamo il programma, e poi partecipare dei seminari, perché gli offrivano dei corsi di formazione professionale, che erano questi seminari molto brevi, 15-20 minuti, che quando siamo arrivati abbiamo trovato il programma definitivo, abbiamo scoperto che erano tutti sponsorizzati ovviamente, no? E vediamo un po' questo pet show dove si svolgeva nella zona di Londra, delle Docklands, in questo Excel che era proprio è costruito dagli arabi. E la cosa interessante, questa è diciamo una nota di costume, è che in ogni seminario c'era un esponente o dell'Arabia, o proprio che si vedeva che questa cosa era un po' sponsorizzata dal Medio Oriente. E questa struttura molto bella, questa è una zona nuova di Londra che insomma è molto interessante. Sul Bet Show, questa è una foto di insieme da sopra, guardate, sono stati tantissimi stand e la selezione, vi dico la verità, più di 650 espositori, l'abbiamo fatta sul campo, eravamo partiti che volevamo vedere delle cose, poi quando siamo arrivati là ci siamo dovuti ricredere e rivalutare un po' tutto il progetto. In linea di massima, moltissimi prodotti, molto ripetitivi, no? Nel senso che in questo momento troviamo la robotica con Arduino, con Lego anche, molto sponsorizzata, ma una robotica fatta per, pensata soprattutto per i bambini, per la primaria, neanche scuole medie, fatta con oggetti elementari. E vi dico la verità, io ho quasi avuto delle perplessità, perché entravamo e vedevamo questi stand con questi robottini che si muovevano, però poi alla fine onestamente erano tutti uguali, ok, no, è interessante per carità, il coding, l'utilizzo magari del, cioè magari erano tutti su base Scratch più o meno, fatto a blocchi, no, inteso in questo senso, e però poi l'utilità di inserirlo in un progetto, in qualcosa che fosse interessante, che fosse realizzare un progetto con questo tipo di meccanizzazione, sembrava quasi inesistente, no? Erano tutte cose che si muovevano, forse bisognava trovare il senso, era un po' alla fine ripetitivo. Per quello che riguarda i seminari, come vi ho detto, alcuni erano molto interessanti, tutti sponsorizzati, qui ce n'abbiamo uno sponsorizzato, esatto, dall'Adobe, che vi dico la verità, per me è stato forse uno degli sponsor più interessanti. Ci ho fatto vedere che quello che era il pacchetto esatto, adesso è diventato questo Creative Cloud, praticamente il costo si è ridotto tantissimo, perché tutti i prodotti Adobe, da Photoshop, Illustrator, so se li conoscete, erano costosissimi, inavvicinabili dalle scuole. Adesso hanno fatto questo pacchetto che con 25 euro annuali uno si prende tutto il cloud, tutti i programmi, e ha la possibilità di metterlo in 25 computer, quindi questo è almeno per la scuola secondaria può essere interessante. E questa è una cosa diffusa, un po' tutto, anche lo stesso Microsoft, che era lo sponsor principale del BET, si è molto ridotto nei costi, perché in questo momento, tanto lo sappiamo tutti, quello che la realtà che guida e a cui tutti si conformano è Google e la sua G Suite for Education, che è gratuita, e quindi tutti i software che trovavamo erano tutti software in grado di dialogare con Google, magari erano estensioni di Google, applicazioni da aggiungere a Google. E vediamo anche un attimo questi prodotti, sì, qui più di 34.000 visitatori, tirando un po' le somme, i prodotti che erano più gettonati erano queste piattaforme, sia, e mi ritrovo molto con le vostre esperienze, per la gestione della classe, il tempo, cioè era praticamente uno spazio su cui inserire dei materiali, quello che adesso noi abbiamo anche un po' col registro elettronico, ma che poco utilizziamo, questo spazio da utilizzare in classe per lasciare anche i ragazzi liberi di lavorare. E dopodiché quello che un pochino ci ha allertato a me e al collega è il fatto che questo dialogo educativo non era tanto pensato faccia a faccia, ma con instant messaging all'interno di queste piattaforme, instant messaging anche per i genitori, con una reperibilità H24, ok? E anche un tipo di interazione che forse, non so, va un po' pensata, no? Nel senso, tutto avviene attraverso lo smartphone, tutto è delegato un po' alla tecnologia. Dopodiché, appunto, queste piattaforme appunto educative, oppure, e purtroppo non è tanto spendibile in Italia, ma forse può essere interessante conoscere che esiste, dei software per il curriculum design, fatto soprattutto per il mercato americano, perché lì gli insegnanti non solo si propongono, diciamo, a contratto, no? Ma devono presentare il proprio curriculum, devono inventare una progettazione, una programmazione per l'anno, per il triennio, e quindi sono sempre in cerca di idee, in cerca di software. Che altro dire? Sì, poi adesso gli stand dei prodotti, diciamo, tecnologici, al di là delle piattaforme più diffusi, sono questi sulla realtà virtuale. Ho portato anche un gadget che è quello, diciamo, più, sono quelli più accessibili, sono quelli con vengono utilizzati col cellulare. In realtà non è una vera e propria realtà virtuale, lascia molto a desiderare l'esperienza, no? Si scaricano dei filmati, magari da YouTube, si utilizza così. Sono poco immersivi, perché quelli che sono realmente immersivi costano migliaia di euro, insomma, sono ancora molto costosi, come per esempio le HoloLens, quelle di Microsoft, che è una realtà aumentata, un misto, che è anche più interessante dal punto di vista didattico, perché quando hai messo gli occhialini, sì, vabbè, a noi ci hanno fatto vedere una riproduzione, eravamo in trincea nella prima guerra mondiale, eravamo lì tutti, poi dopo questa esperienza che durava anche 20 minuti, alla fine ne potevi più, ti davano gli occhialini gratis, quindi eravamo tutti a rifalla 2-3 volte, cioè questo è per
io, esatto, con
sì,
hardboard, ho resistito un minuto,
è anche brutta, questi non sono costosi, è brutta, non è immersiva. In realtà,
sinceramente, proporre ai bambini mi darebbe molto.
Sì, anche perché onestamente, sì, io sì, ma non è facile, perché quando tu metti gli occhialini, quelli veri, nel senso quelli veramente immersivi con alta definizione, c'hai anche dei giramenti di testa, perché ti mancano i riferimenti, no? Quindi ci vuole anche un allenamento. Esatto, adesso va questa, la Microsoft ha fatto questa cosa, però molto costosa, delle HoloLens, per cui tu vedi quello che devi vedere come nella visione normale, in più però c'è degli oggetti che prendi, che sposti, che crei, magari molto, può essere interessante per geometria, può essere interessante quando si devono magari presentare, anche per le discipline umanistiche, si devono presentare degli argomenti. E questo ho notato che è un trend che va molto, nel senso, i ragazzi vengono testati sulla presentazione, sui virtual tour di particolari argomenti, e quindi magari può essere interessante anche per noi, che abbiamo magari una scuola più improntata non tanto sul curriculum STEM, che sono queste discipline tecniche, quanto su quello umanistico, no? Per cui anche per noi la tecnologia è utile, magari per fare un prodotto, un virtual tour che può essere anche tematico. Per quello che riguarda invece quello che mi ha colpito, dal punto di vista della, diciamo, della teoria che c'è alla base, del pensiero che viene sotteso a tutte queste realtà, durante i seminari soprattutto, hanno sottolineato il fatto che ormai l'educazione alle tecnologie non è più un'educazione alla tecnologia, al software X, Y, perché queste competenze sono facilmente superabili, no? Quindi quello su cui hanno puntato l'interesse è abituare i ragazzi nella didattica a utilizzare le tecnologie senza pensarci, per lo scambio. Facciamo questo progetto insieme, facciamo un gruppo, facciamo una mailing list, condividiamo il documento. Non è l'oggetto, la tecnologia dello studio, dell'insegnamento, ma è lo strumento. Perché poi, giustamente, ha detto, è inutile che addestriamo, comunque insegniamo ai ragazzi, o vogliamo preparare i ragazzi per dei lavori che ancora neanche conosciamo, quali saranno i lavori del futuro, no? Certo, loro stanno in una realtà internazionale, no? A Londra pensano secondo appunto realtà di quel tenore. Però dice, l'importante è che noi insegniamo ai ragazzi le cosiddette soft skills, cioè quelle abilità sociali di comunicazione, comunicazione efficace, comunicazione a distanza, perché molti non sanno comunicare. Ecco, tutto qui.
Grazie.